Buongiorno e benvenuto a Fabrizio Acanfora, autore di un saggio autobiografico su autismo e Asperger, che si chiama Eccentricos. Adesso è uscito anche un nuovo libro che si chiama In altre parole per FQ Editore. Allora, Fabrizio, da dove è nata la tua esigenza di scrivere questi libri? Dalla tua esperienza personale, suppongo?
Sì, in realtà sì. Nel senso che per quanto riguarda il primo libro Eccentrico, la cosa è nata un po' inizialmente come un diario personale, perché ero fresco di diagnosi e le informazioni che trovavo intorno a me erano un po', diciamo, varie, ecco, ce n'erano di tutti i tipi. Soprattutto quando parlavo della mia diagnosi a qualcuno che mi conosceva, già la risposta normale era: no, ma non è possibile, ma tu non sembri autistico, no, ma non sei, tu parli. E quindi mi sono reso conto che in realtà lo stereotipo che guida la nostra conoscenza di questa condizione, perché anche per me era un po' così prima di addentrarmi nella cosa, non corrisponde a quella che è la realtà. E così ho iniziato a studiare, poi ho iniziato a riflettere, no? Anche poi durante le varie sedute con la psichiatra, così. E a un certo punto ho pensato di scrivere una sorta di piccolo diario per spiegarlo alle persone a me vicine. E da lì poi la cosa un po', diciamo, che mi ha preso la mano e ne è nato un libro. Ho mandato il manoscritto a FQ e con mia sorpresa hanno accettato di pubblicarlo subito, insomma, si sono imbarcati in questa impresa. Inizialmente è un po' anche, no, particolare, perché parliamo di 3 anni fa, non era ancora così diffusa questa cosa dell'autobiografia, oggi un po' di più. Per quanto riguarda l'altro libro, invece, in altre parole, è sempre una conseguenza di questa cosa, nel senso della necessità di dare una narrazione di determinate cose, in questo caso della diversità, che fosse meno legata a stereotipi poco corrispondenti alla realtà. Perché in realtà, nel momento in cui ho iniziato a parlare di autismo, ho cominciato a fare conferenze, a fare presentazioni del libro, ad avere molti contatti sulla pagina Facebook, mi sono accorto che si parte dall'autismo, ma poi si sfocia in maniera molto immediata in tutto quello che è proprio l'idea di diversità, tutte le altre differenze. Perché parli di autismo, ma non puoi non parlare di altre categorie che vengono escluse o discriminate. No, è un'idea molto intersezionale quella che fondamentalmente mi
È
è.
anche questo che mi piace molto, perché tu fai proprio un discorso importante sul linguaggio, anche sulla tua pagina Facebook, e lo trovo molto, molto importante. Quindi, quali sono un po' gli stereotipi che tu cerchi di smontare?
Riguardo all'autismo, magari partiamo da lì, visto che è il 2 aprile,
Certo.
insomma, la giornata. Ma riguardo all'autismo, ce ne sono tanti. Dallo stereotipo che dicevo prima, no? Che le persone autistiche non parlano, oppure che debbano comportarsi in determinati modi. Più che altro, in realtà c'è lo stereotipo di base, fondamentalmente, è quello che siano tutte uguali, che siamo tutti uguali. Quindi già questo va sfatato, no? C'è un detto che recita: quando hai visto un autistico, hai visto un autistico. Per dire che ognuno è diverso. D'altra parte, nessuno si porrebbe il problema tra persone non autistiche, no? Che vengono definite neurotipiche, quindi a sviluppo
Sì.
neurologico tipico, nessuno si porrebbe il problema di pensare che siano tutte uguali. No, si dà per scontato che sono le persone neurotipiche tutte diverse. Lo vediamo anche nelle pubblicità, no? Si punta sull'unicità, ognuno è. Ecco, questa cosa però poi quando si va a parlare di autismo, ma questo succede in tutte le categorie che noi creiamo, si suppone che debbano essere tutte uguali quelle persone. Quindi io sfaterei già prima questo mito che va a abbracciare non solo l'autismo, ma in generale la nostra idea di categorizzare le persone. E poi vabbè, ci sono tanti stereotipi, come dicevo, quello del non parlare. In generale, no, c'è ancora lo stereotipo un po' alla Rain Man. Esatto. Oppure nuovi stereotipi, quelli che si stanno formando adesso, anche in seguito a film, libri, soprattutto alle serie, quindi di questi super, io li chiamo i super autistici, che hanno quasi dei superpoteri. A me viene sempre in mente una scena, e la racconto spesso, che è quella della serie Good Doctor, no? Di questo giovane studente di medicina, o un giovane medico, insomma, non ricordo se era studente o no al tempo, ma insomma, che in aeroporto, no, effettua una pneumotorace con un taglierino, una bottiglia, sì, di whisky, insomma. E tutti quanti pensano che adesso questo è l'autismo, no? Una parte dell'autismo. Io trovo anche questo tipo di stereotipo, se da un lato ci fa accettare in maniera un po' più così, no? Non si pensa più all'autistico che per esempio non ha linguaggio verbale o che ha forti stereotipie, però dall'altra parte ti accettano perché sei speciale.
Certo, e questa è una cosa pericolosissima, secondo me. Io sono molto d'accordo su questo, perché è come se bisognasse riscattarsi in qualche modo, se bisognasse compensare una sorta di mancanza per la società con un super fenomeno. Sì, ma sì, non è così, Io lo trovo veramente un ulteriore stress, no?
Sì, io lo trovo una creazione di ulteriore discriminazione da questo punto di vista. Nel senso che poi si discriminano sempre quelle persone che vengono in qualche modo considerate meno speciali, un'altra parola molto, molto usata e anche piuttosto fastidiosa. Ma questo accade in tutte, lo ripeto, in tutte le categorie. Pensiamo anche alle donne. Se sei donna e per ottenere un posto magari di un certo tipo, che normalmente è un lavoro per esempio maschile nel nostro immaginario collettivo, tu non solo devi fare bene quel lavoro, no, tu devi dimostrare di farlo meglio, o devi comportarti utilizzando degli stereotipi che sono molto maschili, quindi no, devi essere forte, devi essere così, quindi secondo quello che è lo stereotipo maschile, sempre.
Certo,
quindi in
certo,
realtà è una tendenza piuttosto comune quella di stereotipare la realtà.
Sì, però ecco, è molto importante discutere, parlare anche con chi è protagonista, con chi ha un'esperienza diretta di queste cose, e cercare di smontare invece a volte questi vizi del pensiero, questi incasellamenti, queste etichette, diciamo, no? Da parte dei normotipici, normodotati, chiamiamoli così, no?
Sì, io li chiamo, cioè noi in generale vengono definiti neurotipici quando ci riferiamo all'autismo, sì, proprio perché è una, no, si differenzia dalle persone a sviluppo tipico, sviluppo neurologico, sì, tipico. Per quanto riguarda questa cosa, è in realtà un filo conduttore di tutto quello che faccio, ha a che fare con l'autorappresentanza fondamentalmente. Cioè se si continua a pensare all'inclusione come si è sempre fatto, sia in termini paternalistici, per cui la maggioranza ti concede quasi, no, il dono, o comunque vabbè, ti fa entrare a far parte del proprio gruppo a determinate condizioni, se si continua a pensarla così, la voce delle minoranze in generale, minoranze, io mi riferisco a minoranze in termini numerici, matematici, statistici, non di valore, però comunque verranno sempre... Sai qual è il problema? Che mi riferisco all'autismo in questo momento, ma vale per tutte. Se a parlare di autismo sono solo le persone non autistiche, la visione che ci sarà dell'autismo è quella filtrata dallo sguardo di chi questa condizione non la vive in prima persona. Ora, io non dico che la visione di chi non è autistico o non è autistica non vada ascoltata, perché per esempio ci sono molti specialisti che non sono autistici, e mi sembra giusto che ci siano persone che studino questa condizione, come mi sembra giusto che parlino i genitori, le famiglie delle persone autistiche, certo, gli insegnanti, gli educatori. Il problema è quando però proprio la narrazione in prima persona viene squalificata o comunque relegata al ruolo di aneddotica. Sì, vabbè, sì, ma sai, insomma. Invece no, bisognerebbe che tutte queste narrazioni avessero un peso nella formazione degli stereotipi che poi, volente o nolente, noi utilizziamo per costruire la realtà, no? La nostra idea del mondo. Più che un vizio nel ragionamento, io li vedo come una cosa necessaria, cioè il nostro cervello funziona così molto spesso, andiamo in automatico e funzioniamo per stereotipi. Il problema è quando non corrispondono alla verità, alla realtà.
Certo, e tu hai appunto affrontato anche delle parole come abilismo, antifragilità, ci puoi appunto un po' spiegare cosa c'è dietro queste parole? Anche qui forse una visione un po', da un lato un po' paternalistica, un po' anche schematica, no? Del fatto che se uno è fragile, poi se lavora su se stesso può farcela. Questa è una narrazione un po' pericolosa per tutti, diciamo, no?
Sì.
Perché sottintende che se tu hai un problema, un po' è colpa tua che non ti impegni abbastanza a risolverlo, no, Fabrizio?
Sì, sì, da un lato sì. Di antifragilità ho parlato nel blog, in un articolo di un po' di giorni fa. Effettivamente è una parola che adesso va per la maggiore, soprattutto in determinati ambienti, no? Come quello aziendale, che di per sé a me non piace particolarmente, ma non è quello il problema, non è una questione di gusto qui. Di per sé potrebbe avere una sua ragione di esistere, perché può spiegare determinate cose. Il problema è l'uso che se ne fa, e cioè estendere, no, questo concetto per cui dai propri errori, dalle sventure, dalle difficoltà bisogna uscirne migliorati, bisogna uscirne più forti. Questa è l'antifragilità, no? Che è andata a rimpiazzare un po' il tormentone precedente, che era quello della aspetta, un vuoto di memoria, vabbè, della resilienza.
Ah, certo,
prima
certo.
Si parlava di resilienza, adesso questa supera la resilienza, perché è ancora meglio, ne esci più forte, no? dalle difficoltà, che può funzionare, nel senso, io personalmente effettivamente in molte situazioni che potevano essere estremamente negative per me sono state una, no, anche un motivo di indagine personale, no? di introspezione, di miglioramento da un certo punto di vista. Io ho un problema però, e che è legato all'idea di miglioramento, perché una cosa è quella che ciascuno di noi può pensare, dire vabbè, io ho un'idea, vorrei fare questo, mi miglioro, no? Una cosa è quando invece ti viene imposta dall'esterno, per cui tu devi migliorare a qualunque condizione. E migliorare rispetto a che cosa? Tu prima dicevi la fragilità, ad esempio essere fragili non è necessariamente una cosa negativa, soprattutto non tutte le persone reagiscono allo stesso modo a determinate situazioni, anche alle difficoltà. Alcune persone per motivi perché non gli va, è anche quello rispettabile. Altre persone perché hanno differenti modalità, no? di rapportarsi a quello che gli capita nella vita. Quindi trovo che in generale il problema sia sulla generalizzazione di concetti come quello di antifragilità, perché rischiano di diventare discriminatori. Anche abilisti. L'abilismo, che è un termine che invece affronto nel libro, nel nuovo libro, in altre parole, l'abilismo è in realtà una forma di discriminazione diretta alle persone disabili, no? Il razzismo alle persone, certo, con una differente, un colore della pelle diverso dal nostro, una provenienza differente. Mentre invece l'abilismo si riferisce alle differenti abilità che diventano negative nel momento in cui non sono quelle che noi riconosciamo come normali, tra virgolette. Si manifesta sia nel linguaggio, ma si manifesta anche in atti concreti. Per esempio è abilista non adeguare le strutture alle persone con una mobilità differente. Se io mi muovo utilizzando una carrozzina e non posso entrare in un luogo pubblico, è discriminatorio questa cosa, no?
Certo.
Quindi abilismo anche quello. E quella narrazione, un po' quella dell'antifragilità, rischia di esserlo, perché presuppone che tutte e tutti dobbiamo necessariamente tirarci fuori da soli in qualche modo dalle situazioni nelle quali ci troviamo. Ma ci sono persone che per diversi motivi, come dicevo prima, il problema non è loro necessariamente, il problema magari è una barriera che ha posto la società nei loro confronti.
Che a volte è una barriera visibile come un marciapiede per chi ha la carrozzella, a volte è una barriera invisibile per chi appunto ha una neurodiversità, no? E una struttura di pensiero diversa, un modo diverso di interpretare le cose, che poi può essere un valore anche dal punto di vista aziendale. Tu ti occupi anche di questo nel tuo lavoro, no?
Sì, collaboro con diverse aziende anche a su tutto il tema dell'inserimento, non solo dell'inserimento lavorativo, ma anche proprio della diversità, dell'inclusione, no? Come la definiscono. A volte può essere una risorsa. Io anche lì trovo che sia una narrazione un po' scivolosa, diciamo, questa, perché potrebbe esserlo, ma anche no. Non dobbiamo per forza andare a cercare quel qualcosa di speciale per poi, no? Accogliere una persona che fino a 5 minuti prima ritenevamo inferiore per quegli stessi motivi. Basterebbe veramente renderci conto che esistono le differenze, perché stamattina proprio leggevo un articolo che diceva siamo tutti uguali. No, non esistono differenze. No, le differenze esistono, sono proprio alla base della, no, dell'esperienza umana, e non solo umana. La diversità, la biodiversità.
Chiaro,
ci parla della diversità, quindi della variabilità dell'ambiente. La diversità in generale può riguardare non il paragone tra cosa è normale e cosa è diverso, ma un concetto che va ben oltre, cioè la diversità è la variabilità tra le persone, tra i modi di pensare, tra i modi di esprimersi, di essere, corpi diversi, menti diverse, no? Generi diversi. Quindi se noi applichiamo questa idea, poi cascano un po' da soli tanti stereotipi.
Certo, si tratta appunto a volte di uscire dalla propria consuetudine, no? Ma secondo te in questo periodo di pandemia le cose sono diventate più difficili da questo punto di vista?
Dipende, in generale penso di sì. Normalmente i momenti dopo quel primo momento in cui tutti quanti stavano a pensare che bello i cigni nei canali di Venezia, i cinghiali in centro città, anche qui a Barcellona i cinghiali scendevano
dalle montagne. Perché tu sei in Spagna, quindi...
tutti quanti a dire che bello, la natura si sta prendendo la sua rivincita, non useremo mai più le automobili. Io stavo lì a pensare, aspettate di riaprire e vediamo. Infatti già l'estate scorsa, se dirti, il traffico è triplicato rispetto a prima. Abbiamo la memoria molto corta, quindi a parte questi momenti che bello, questa pandemia, soprattutto le misure restrittive necessarie che sono state poste in atto hanno stravolto la vita di tutti quanti. Io vorrei fare una piccola precisazione, visto che comunque un po' il tema centrale è l'autismo. Quello che è successo durante, per esempio, il lockdown è una cosa che dovrebbe far riflettere, perché spesso si guarda all'autismo in termini di deficit. Si dice che ci siano deficit dal punto di vista relazionale, nella teoria della mente, di tante altre cose, nel linguaggio, e nessuno pensa che potrebbero essere differenze dovute appunto a differenze nell'organizzazione del sistema nervoso, per cui uno percepisce il mondo diversamente, lo elabora diversamente, reagisce a quegli stimoli in modo diverso, quindi con i comportamenti. Questa è una cosa piuttosto nuova, è un'idea anche sostenuta da un ricercatore inglese autistico, Damian Milton. Normalmente quello che si cerca di fare con le persone autistiche, non solo, si faceva prima per esempio con l'omosessualità, è di convertirle in qualche modo alla normalità. Tu devi diventare normale, no? Devi comportarti come le persone normali, e non si riesce a immaginare dall'altra parte quanto possa essere difficile e a volte impossibile assumere questa normalità come propria, farla propria, quando in realtà il problema è proprio in una differente percezione del mondo, no? ed è una cosa biologica. Ora, quello che abbiamo visto durante la pandemia è stata che per un periodo limitato di tempo si è chiesto alle persone di rimanere chiuse in casa, di utilizzare altri metodi per socializzare, si è andati tutti online, per lavorare, no? E già dai primi giorni la gente ha iniziato, come si dice, a strippare proprio, perché vivevano sui balconi, facevano i concerti, sì. Gli applausi ai sanitari, tranne il fatto che poi dopo magari li insultavano,
certo.
Perché li portavano lì, vabbè. E quindi in realtà io ho visto e ho parlato anche con molte persone che a un certo punto dicevano: no, 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 io facevamo le riunioni online per lavoro, io stavo benissimo perché stavo a casa mia. E invece vedevo gli altri: no, io ho bisogno di vedervi, ho bisogno di sentirvi, di toccarvi. Cioè, questa cosa ha stravolto le persone. Adesso io quello che chiedo spesso è quello: immaginate che cosa possa voler dire per una persona che funziona diversamente quando ti viene imposto un funzionamento che non è il tuo. Perché così? La maggioranza fa così. Allora tu ti viene tolta la libertà di essere te stesso. Non è facile. Per un periodo limitato la gente è andata fuori di testa. Immaginate che le persone autistiche, ma chiunque viene percepito come diverso o come diversa, lo deve fare costantemente. Cioè, dalla
Certo.
mattina, da quando sei piccolo, ti svegli e ti dicono: no, non si fa, no, no, questo non va bene, non devi fare così, non puoi essere così. Impara a socializzare in questo modo, abbraccia le persone. Perché? Perché si abbracciano le persone, nessuno ti dice, o non ti si ascolta, no, quando dici sì, ma a me no. Quindi credo che sia fondamentale sempre, ritorno anche l'idea proprio di variabilità, di diversità, mettersi un po' non solo nei panni dell'altra persona, ma proprio avere una visione molto più ampia nei confronti della necessità di lasciare esprimere le differenze.
Certo, questo è fondamentale. E quindi tornando appunto al discorso della famosa giornata della consapevolezza, no? Perché poi, ecco, è sempre un po' anche questo scivoloso, no? Perché c'è sempre la giornata di qualcosa e poi tutto il resto dei giorni dell'anno non ce ne porta nulla, no? Invece tu come vorresti che fosse vissuta insomma, messa a frutto un po' questa giornata della consapevolezza sull'autismo?
In realtà il problema delle giornate è sempre un po' questo. Intanto, per quanto riguarda la giornata della consapevolezza sull'autismo, a parlare sono pochi e poche autistiche, siamo veramente pochi. Perché ci si dà poco spazio, ci dobbiamo ritagliare noi i nostri canali, come ho fatto io, o come abbiamo fatto ad esempio con l'associazione Neuropeculiar. Il 2 aprile nel pomeriggio ci sarà un incontro dedicato alla giornata. Ma la narrazione prevalente sarà quella dell'altra parte, quindi la visione sarà quella delle persone non autistiche, quindi delle persone neurotipiche, dell'autismo. E quindi sarà una visione in cui i giornali parleranno di persone che soffrono d'autismo, come se in realtà non soffrissimo dalla mattina alla sera per il semplice fatto di essere differenti. Qui magari a volte uno soffre, ma soffre proprio per questo tipo di
Certo,
narrazione,
non per la cosa in sé, ma
no?
per.
Si parlerà di patologie da curare, senza volere squalificare minimamente chi ha realmente una patologia. Il problema è che c'è una differenza tra una condizione del neurosviluppo con cui nasci ed è semplicemente un differente assetto del sistema nervoso, poco ci si può fare, e una malattia che suppone invece qualcosa che possa essere in qualche modo curato, no? Anche perché poi questo dà l'idea di cura, e molti genitori pensano: ah, curiamo il figlio l'autismo ai nostri figli, con le conseguenze poi su quei bambini e quelle bambine che possiamo immaginare. È una narrazione, sarà questa la narrazione dei pezzi di puzzle, che è anche abbastanza fastidiosa. La comunità delle persone autistiche non ama questo tipo di simbologia, perché rappresenta un po' il mistero, no? Il pezzo di puzzle mancante, quell'enigma che rappresenta l'autismo, cioè, oppure il blu. Tutto si tinge di blu, che va bene, il blu, però in realtà se facessimo anche un po' di attenzione scopriremmo che è un colore che è stato promosso da un'associazione americana, Autism Speaks, che di autistici fino all'altro ieri non ne aveva all'interno dei propri organi direttivi, non erano ammessi. Insomma, era un'associazione che macina soldi e cerca cure per l'autismo invece di spendere soldi per rendere la vita più facile oggi alle persone
Mamma
autistiche,
mia, ci
no?
stai spalancando degli orizzonti, Fabrizio, veramente molto interessanti.
Quindi insomma,
Grazie, davvero.
grazie a te per l'opportunità. Quindi insomma, è una giornata che potrebbe essere molto utile, è un mezzo, come tutti i mezzi dipende da come si utilizza. Può essere un mezzo per diffondere una conoscenza corretta di questa condizione, per aiutare anche le persone autistiche a essere viste in modo più rispondente alla realtà, oppure è un mezzo per scrivere articoli infarciti di stereotipi discriminatori e dannosi, insomma, sta a chi poi deciderà di prendere la parola, no? In queste giornate. Sta alla coscienza di ciascuna persona, soprattutto chiudo subito. La cosa più curiosa è che molto spesso le persone autistiche, come ho fatto io adesso, esprimono determinate perplessità o comunque cercano di sfatare alcuni miti, e dall'altra parte ti viene detto: ah, no, ma no, cioè, si è sempre fatto così, sì, ma io faccio come mi pare, no? In pratica è quello il discorso. Cioè, tu sei autistico, ma che ne vuoi sapere tu di autismo? Un po' quella cosa che potremmo definire autism splaining. No, dopo il mansplaining,
certo.
Insomma, succede un po' così. Quindi utilizziamola bene questa giornata, cerchiamo di dare voce alle persone autistiche, o comunque di farci, anzi, non necessariamente uno è autistico, ma di farci portatori e portatrici di una narrazione rispettosa delle persone autistiche.
Certo, e di ascoltare a volte, ecco, questo
sì, l'ascolto
non ci vuole
un
molto, non è difficile ascoltare, perché si può imparare anche qualche cosa, insomma, diciamo, noi a Radio Città Aperta cerchiamo sempre di dare voce a tutti, e quindi io sono veramente felice di questa nostra conversazione. Fabrizio Acanfora, invito tutti veramente a seguire il tuo blog eccentrico che si trova su Facebook, poi condivideremo tutto anche sulla nostra pagina. E potrete trovare anche il podcast di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Grazie Fabrizio e buon proseguimento per tutte le tue attività.
Grazie a te Ludovica, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.